Padre, ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo in quest'ora, oh Dio mio, che ci ministri così come lo hai fatto attraverso delle adorazioni del tuo popolo, attraverso la preghiera, che così ci ministri per mezzo della tua parola, che ci parli al più profondo del nostro spirito, Signore, che siamo edificati, esortati e consolati per lo Spirito, Signore, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Padre. Amen. Amen. Apriamo le nostre Bibbie, fratelli, alla lettera agli Ebrei. Una lettera che alcuni pensano che l'ha scritta Paolo, altri dicono che è stato Apollo, però anche se non si sa esattamente chi l'ha scritta, però sì, è parola di Dio, questo lo possiamo assicurare, che è parola di Dio per ognuno di noi. Parleremo oggi di un tema teologico, sul tema Gesù, autore di una salvezza eterna. Questo tema l'abbiamo estratto specialmente da due versetti della lettera agli Ebrei, da cui trarremo questo tema. Ebrei 2, versetto 10. Infatti, per condurre molti figlioli alla gloria, ben si diceva colui per ragione del quale sono tutte le cose, per mezzo del quale tutte le cose, di rendere perfetti per via di sofferenze il duce della loro salvezza. E al capitolo 5, versetto 9, ci dice: ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore d'una salvezza eterna. Ripetiamo: ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Credo che è importante parlare un po' sui destinatari a cui è stata scritta originalmente questa lettera. Voi sapete che i primi a ricevere la testimonianza di Gesù della salvezza in Cristo sono stati i giudei. Il popolo giudeo è stato, come dice la profezia, il popolo al quale è venuto Gesù. È venuto ai suoi, dice Giovanni 1:2. È venuto ai suoi, però i suoi non lo hanno ricevuto. Però durante il ministero di Gesù su questa terra, molti giudei hanno accettato Cristo. I primi cristiani dell'era cristiana erano giudei convertiti a Gesù attraverso l'Evangelo, attraverso la testimonianza della parola e della testimonianza di Cristo. Un altro dettaglio molto importante per capire il contenuto di questa lettera è che i cristiani in quel tempo erano perseguitati in un modo molto violento, erano perseguitati dagli stessi giudei. I primi che hanno perseguitato la Chiesa di Cristo non sono stati i romani, sono stati i giudei. Coloro che professavano il giudaismo sono stati i primi nemici acerrimi del cristianesimo. Questi uomini e donne che si erano convertiti a Cristo, a cui si riferisce ed è indirizzata la carta, stavano passando per situazioni molto difficili. Molti di loro avevano perso la loro famiglia, la loro casa, il loro lavoro e stavano esiliati, stavano fuggendo, cercando di rifugiarsi dalla persecuzione del giudaismo a causa dell'aver abbracciato la fede del Signore Gesù Cristo. E qualcosa ancora, c'era una situazione di tentazione continua, perché c'era apparentemente una facile soluzione, che ritornassero al giudaismo. Ossia che dovevano appostatare dalla fede che avevano abbracciato in Cristo Gesù. Questo cammino era molto facile, vediamolo dal punto di vista umano. Era un cammino molto, molto facile. Desistere di seguire Cristo, che implica, come cristiano giudeo, implicava essere esiliato, essere martirizzato, come è successo per esempio a Stefano, o ritornare ai rudimenti religiosi del giudaismo da dove il Signore li aveva salvati. Cosicché per una parte questi cristiani stavano soffrendo la persecuzione, il timore di essere martirizzati a causa della loro fede, però d'altro lato si presentava loro l'offerta di ritornare da dove non erano venuti. E lì era la battaglia spirituale di questo gruppo di figli di Dio che avevano bisogno di un aiuto divino per poter continuare nel cammino che Gesù aveva tracciato loro. E per questo che troviamo passaggi come il capitolo 12, i primi due versetti, dove la parola dice: posto il nostro sguardo in Gesù, che è l'autore e il compitore della fede, è un modo come lo Spirito Santo stava consolando e fortificando, animando questa chiesa degli ebrei affinché si mantenessero fedeli alla fede in Gesù Cristo. Però, fratelli, la lettera agli ebrei non è stata scritta solo per gli ebrei, a quei cristiani giudei che sono convertiti nei primi anni della fede cristiana. Questa carta ha a che vedere con voi e con me oggi stesso, perché la Chiesa sta passando, e non solamente mi riferisco all'area locale, sino che mi riferisco alla Chiesa universale, la Chiesa di Gesù Cristo, sta passando oggigiorno sotto pressione di ogni tipo. C'è una battaglia spirituale contro la Chiesa. Molte persone stanno cercando, incluso nel mondo, alternative per riempire il vuoto che c'è nei loro cuori, e cercano nella filosofia, nella religione, nella scienza, nel divertimento, nel benessere, nei piaceri del mondo, per cercare di riempire questo vuoto nel loro cuore, perché mi sembra che c'è una mancanza nel ministerio della Chiesa per il mondo, ossia che non stiamo noi svolgendo il nostro lavoro adeguato nella dimensione adeguata per portare al mondo l'unica alternativa che il mondo ha per saziare la loro sete spirituale, che è attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo. Però come il mondo non trova nella Chiesa questa consistenza spirituale e questo messaggio profondo che esce, come diceva mio fratello Ettore domenica scorsa, che passa per uomini e donne crocificati, con crocifissi con Cristo, il mondo sta andando dietro l'offerta del nemico, che il nemico gli sta facendo. Per questo vediamo fenomeni di molti che sono stati cristiani e adesso vanno per il mondo, e alcuni di essi sono assorbiti da questi cammini di vie di morte che il nemico gli sta mostrando come alternativa, come per esempio l'occultismo. E non mi riferisco all'occultismo, quello che è presente Satana con corna e coda, mi riferisco all'occultismo sottile, all'occultismo quasi mascherato, all'occultismo che presenta all'uomo intellettuale di questo tempo una quella che io chiamo anestesia locale e temporale, per i problemi della sua anima, per i problemi della sua vita, perché questo sono le religioni, le filosofie, le scienze, i divertimenti, i beni, i piaceri, l'occultismo. Fratelli, è una specie di anestesia che porta un certo soccorso affinché le persone cercano di riempire il vuoto che c'è nell'anima della persona, però che noi sappiamo che non è la risposta, perché noi sappiamo chi è la risposta assoluta. Questa risposta assoluta ce l'ha Dio. Bene ha detto il profeta Geremia nel capitolo 2, versetto 13, quando ha detto: hanno lasciato me, fonte di acqua viva, per scavarsi cisterne rotte che non possono ritenere l'acqua. Solamente Gesù Cristo può saziare la fame e la sete che c'è nel cuore degli esseri umani, di tal modo che questa chiesa chiamata gli ebrei, a cui lo Spirito Santo ha mandato questo messaggio in mezzo all'abbattimento, in mezzo al pericolo di ritornare alla religione da dove erano venuti, essi ricevono questo messaggio da Dio, di un potere superiore, di un potere che andava più in là di quello che essi avevano sperimentato nella liturgia del giudaismo, un potere che va più in là, che non, che può sostenere, che ci può sostenere anche quando tutto il mondo ci cade addosso, che si può ottenere la forza, l'abilità, il potere per sostenerci nella nostra fede. In questo precisamente parla il libro agli Ebrei. Presentare Gesù come colui che ha un'autorità superiore. E di questo voglio parlarvi in primo luogo. Gesù come autore della salvezza ha un'autorità superiore, superiore a tutto quello che possiamo pensare. Nel giudaismo c'erano dei fondamenti, quattro cose superiori, quattro cose che erano come i fondamenti della religione giudaica, però Gesù era superiore a tutto questo. In primo luogo parliamo di Gesù superiore ai profeti. Dice capitolo 1, versetto 1, il Dio, dopo aver molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo ai profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, con F maiuscola. Si sta riferendo a Gesù Cristo. Gli ebrei riceverebbero forza per andare avanti nella loro fede se riuscissero a capire che Gesù, in cui avevano ricevuto nel proprio cuore come manda l'Evangelo, era superiore ai profeti che essi avevano ammirato nel passato. Per esempio il profeta Elia, il profeta Eliseo, il profeta Mosè, che era considerato gran profeta, il profeta Davide, perché era considerato come un profeta da Israele. Capire che Gesù Cristo, l'autorità di Gesù Cristo è sopra l'autorità di tutti questi profeti che erano esistiti, che esistevano al momento. Era un modo come lo Spirito Santo voleva fortificare la fede degli ebrei affinché non si perdessero nel cammino che avevano abbracciato. Voglio dirvi, fratelli, che l'autorità di Cristo è sopra l'autorità di qualsiasi uomo, del passato, del presente e del futuro. Per quale ragione? Perché Gesù è Dio e la sua autorità definitivamente è sopra qualsiasi autorità umana. L'autorità umana, guardate la caratteristica che la Bibbia dà dell'autorità umana, erano uomini chiamati da Dio, ossia erano a disposizione di Dio. Dio era l'autorità sopra di loro, non erano loro l'autorità. E allora la chiamata e l'autorità e l'abilità che Dio dava loro per poter esercitare un ministero, e d'altro lato l'autorità umana è un'autorità di mortali, ossia che presto o tardi gli uomini muoiono, questa è una legge, e sta stabilito, dice la Bibbia, che l'uomo muoia e dopo di questo il giudizio. Oltre al fatto che l'autorità umana è un'autorità mortale, pieno di debolezze, e lo dice la parola di Dio, l'autorità umana è pieno di debolezze. Non credete voi che i leader della Chiesa di oggi o del passato siano Superman, come Batman e altri personaggi? Queste sono fantascienza. Non sono cose reali, gli uomini siamo pieni di debolezze. Quanti uomini nella Bibbia che hanno ricevuto tremendi ministeri, profeti di Dio che hanno fatto scendere fuoco dal cielo, profeti che hanno fatto miracoli, hanno fatto ritornare tutto Israele a Dio dopo un periodo di apostasia, alcuni sono caduti in errori, altri hanno perso famiglia, altri hanno perso il proprio coniuge, molti sono caduti in peccato sessuale, in peccato di codizia, altri si ammalarono. Perché? Perché l'autorità umana è piena di debolezze. Per questo, fratelli, per voi e per me, la nostra speranza deve essere posta in Gesù Cristo. Questo è quello che dice lo Spirito Santo agli ebrei, che dice anche a noi oggi stesso. Guardate che l'autorità di Gesù è sopra, molto più in alto di colui dei profeti, perché egli è Dio, perché in lui non c'è ombra di variazione, perché lui è perfetto, perché egli è 100% pieno di fiducia, Noi dobbiamo amare Cristo, glorificare il suo nome, servirlo, onorarlo, predicarlo alle nazioni. Questo deve fare la Chiesa, perché l'autorità, la Chiesa, l'Apostolo Paolo ci insegna in figura retorica qualcosa di molto importante. Nella lettera ai Colossesi dice che Gesù è il capo della Chiesa. E allora cosa siamo noi pastori? Cosa siamo noi pastori di una Chiesa? Bene, mi piace molto quello che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3. Sapete come si vedeva lui stesso Paolo, nonostante era un apostolo e chissà l'apostolo più grande di tutti, però lui dice: siamo collaboratori di Gesù. Che cosa siamo i pastori? Solamente collaboratori del capo della Chiesa, che è Gesù Cristo. Voi ed io dobbiamo vedere la superiorità del ministero di Gesù sopra quello dei profeti. D'altro lato, amati fratelli, le autorità umane sono temporali, sono transitori. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Così è la vita dell'autorità umana. Temporale, però Gesù permane in eterno. Lo Spirito Santo sta aiutando la Chiesa perché veda più in là quello che era il ministero profetico, più in là quello che erano uomini usati come strumenti da Dio per edificare, per portare la parola, per benedire la Chiesa, che affinché il suo sguardo sia posto in Gesù, che è superiore ai profeti. E un altro argomento della parola è che Gesù è superiore agli angeli. Nel versetto 4 dice: è di tanto superiore all'angelo in quanto ha ereditato un nome più eccellente di loro. Quando dice di tanto superiore agli angeli, dobbiamo capire che non significa che Gesù è stato creato da Dio, perché qui sta parlando nel contesto dell'umanità di Gesù, sta parlando della incarnazione di Cristo. Non sta parlando come Dio, se non che nella sua incarnazione umana. Chiaramente la Bibbia dice che nella sua incarnazione è stato umiliato e si è fatto servo di tutti gli altri, però nella sua qualità di Dio Gesù è superiore agli angeli, che era uno degli aspetti centrali degli insegnamenti del giudaismo e del cristianismo. Gli angeli sono degli emissari messaggeri, perché la parola angelo significa letteralmente messaggero. Gli angeli sono esseri creati da Dio, dice la Bibbia, che esistono milioni e milioni di angeli. Chissà qua in questo tempio ci sono tanti angeli, però noi non li vediamo. Sono creature di Dio, però Gesù non può essere creatura di Dio. Lì c'è l'errore strutturale di una religione potente nel mondo, potente nel senso numerico, che hanno limitato, che hanno abbassato Gesù o ad essere un profeta come lo vuole la filosofia umana, o ad essere un angelo, la categoria di angelo, che anche questo è un errore di interpretazione della Bibbia. Gesù Cristo non è un angelo, Gesù Cristo è Dio, e come Dio egli ha superiorità sugli angeli. Bene, gli angeli, oltre a questa organizzazione tremenda che vediamo nella Bibbia, ci chiediamo perché Dio ha creato gli angeli. Ha creati per la sua gloria, così come ha creato l'uomo per la sua gloria. Gli angeli compiono missioni speciali da parte di Dio. Gli angeli combattono le forze maligne delle tenebre a favore degli figli di Dio. Gli angeli difendono e proteggono i figli di Dio. Il Salmo 91 parla dell'angelo di Dio che accampa intorno a coloro che lo temono e li difende. Gli angeli sono a favore degli eredi della salvezza, gli angeli che difendono la nazione di Israele. Voi vi chiederete perché una nazione così piccola come territorio, piccola come popolazione in quanto al numero dei suoi eserciti, è una nazione che è lì e ha combattuto contro grandi potenze e non hanno potuto cacciarla di lì. Voi vi chiedete perché Israele ha questa effettività nella loro difesa. La difesa di Israele è considerata come una delle migliori del mondo, però non è tanto per quello che loro hanno, ma è per colui che li difende, perché l'angelo di Dio accampa intorno a coloro che lo temono e li difendono. Allo stesso modo gli angeli del Signore sta a favore della Chiesa. Quante volte voi e Dio siamo stati protetti dagli angeli di Dio, non ci siamo neanche resi conto, però c'è un pericolo che si predica oggigiorno, alle volte anche sui giornali, in internet, il pericolo di adorare gli angeli invece di adorare il Dio che ha creato gli angeli, perché c'è una tendenza di persone che credono di trovare o di scoprire qual è il nostro angelo personale. Praticamente fanno del proprio angelo il proprio Dio, fanno del proprio angelo il loro idolo e non credono che Dio li difenderà, se non che l'angelo loro proprio li difenderà. E questo è un errore, perché l'angelo può diventare nel Dio di una persona. No, noi non dobbiamo credere nell'angelo, dobbiamo credere nel Dio che ha creato gli angeli. È Dio che ci invia gli emissari che siano necessari per difendere i figli di Dio. Però sapete che quando Giovanni, l'apostolo, nella visione che c'è nel libro di Apocalisse, quando è entrato in quella porta aperta e ha cominciato a vedere il cielo, ha cominciato a vedere tutta la gloria che è riservata nel cielo per la Chiesa, quest'uomo è stato colpito nel cuore per vedere un'opera soprannaturale dello Spirito Santo, per vedere Dio nel cielo e contemplare tutto quello che Dio ha preparato per la Chiesa nel cielo, tutto quello che succederà nel futuro. Questo è così bello, così grande e potente, che gli è successo a Giovanni di cadere davanti all'angelo che parlava con lui e lo ha voluto adorare. Però l'angelo gli ha detto no, l'ha toccato sulle spalle, ha detto no, alzati, non adorare me, adora Dio, adora il Creatore, adora colui che è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, adora colui che ti ha salvato, che ti ha salvato per mezzo del suo sangue perfetto sparso sulla croce. C'è un insegnamento che cercano alcuni gruppi di ingannarci. No, dobbiamo adorare colui che è superiore agli angeli. Gli angeli hanno un potere impressionante. Per esempio, la Bibbia dice che un solo angelo ha mandato Dio a lottare contro i Madianiti all'epoca di Gedeone. Sapete quanti soldati ha distrutto un solo angelo? 140.000 soldati armati, disposti per la guerra, preparati per la guerra, sono stati distrutti da parte di un solo angelo che Dio ha mandato a difendere il suo popolo. Però più grande di quest'angelo è Gesù Cristo, più grande dell'arcangelo Michele è Gesù Cristo, più grande dell'arcangelo Gabriele è Gesù Cristo, egli è soprattutto la creazione. Per questo che quando gli ebrei hanno capito questa verità, che con loro era qualcuno più grande dell'arcangelo Michele, più grande dell'arcangelo Gabriele, più grande di tutti gli angeli del cielo, la loro fede è stata fortificata. E noi passeremo momenti difficili, difficoltà, prove, tentazioni, malattie, tutto quello che possiamo immaginare, però non abbiamo paura, perché con noi c'è colui che è più grande di qualsiasi angelo, più grande di tutti gli angeli di Dio, ed è importante che conosciamo questa verità. E un altro aspetto è la superiorità di Cristo su Mosè e la legge. Voi sapete che uno dei leader più rispettati, leader più rilevanti ed importanti per la nazione di Israele, per il giudaismo, erano Mosè e Aaron, che sono stati i servi che Dio ha utilizzato per stabilire quello che si conosce come il periodo della legge, dove Dio si è rivelato al mondo attraverso la legge che egli ha dato, il decalogo e tante altre leggi in più che Dio ha dato ad Israele in quel momento attraverso Mosè. Nel capitolo 3, versetto 3, dice: poiché è stato reputato degno di tanta maggiore gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quella della casa stessa. Egli è l'autore della vita, e se è autore della vita, egli è superiore a chiunque egli ha messo come leader in un certo momento determinato nella storia. Mosè è stato un gran leader, un uomo molto speciale, potentissimo. La sua chiamata è stata speciale. Parlava faccia a faccia con Dio nel pruno ardente. Molte, poche volte nella storia della Bibbia possiamo vedere queste cose. Grande nella chiamata, grande nell'autorità spirituale che Dio gli ha dato per far uscire il popolo Israele dalla schiavitù d'Egitto con potere, con piaghe, con miracolo. Quando il popolo Israele esce per la mano poderosa di Dio nel deserto, il primo piccolo miracolo che hanno visto è che il Mar Rosso si è diviso in due per poter passare dall'altro lato. Che interessante, che importante, che grandioso il ministero di Mosè, con tremendi miracolosi, con un appoggio miracoloso allo Spirito Santo attraverso tutto il suo camminare per 40 anni. Però dice la Bibbia che Mosè non ha potuto entrare nella terra promessa. Colui che è entrato nella terra promessa con tutto quel popolo che era cresciuto durante i 40 anni è stato Giosuè. Giosuè non aveva esperienza di leader. Quando il Signore gli parla, lo chiama e gli dice che sarà il prossimo leader, che prenderà il posto di Mosè per portare questo popolo nella terra di Canaan, la terra dove fluiva latte e miele, quest'uomo si è spaventato, gli ha detto: no, io non lo posso fare, io non lo so fare. E Gesù ha cominciato a parlargli: sii forte, sii valiente, perché tu porterai questo popolo, che questa è la mia volontà. Voi mi potete chiedere perché Mosè non ha potuto portare il popolo alla terra promessa. Io non vi posso rispondere in una maniera perfetta, specifica, totale, però io so che questa era la volontà di Dio. La Bibbia dice che Mosè un giorno, quando Dio gli ha detto: guarda, parla a quella roccia affinché sgorghi acqua, che il mio popolo ha bisogno. Chissà, Mosè si era stato male quella mattina e non solamente gli ha parlato la roccia, se non che l'ha percossa anche la roccia in un atto di ribellione contro Dio. Questo si dice che è stata la causa, che questo che si menziona nella Bibbia, questo fatto che si menziona nella Bibbia, gli ha impedito di entrare alla terra promessa. Però era la volontà di Dio che Mosè arrivasse fino lì, che un altro prendesse l'autorità per entrare nella terra promessa, perché Dio non voleva che il popolo mettesse il suo sguardo in Mosè, perché qualcuno superiore a Mosè, qualcuno superiore a Giosuè, a Abramo, superiore a Giacobbe, superiore a Giosuè e Isacco, è il vero leader della Chiesa. Voi e Dio dobbiamo comprendere questa realtà per non zoppicare nella nostra vita cristiana. Amato fratello, mettere il nostro sguardo, la nostra speranza nella persona di Gesù Cristo. Sapete che ci sono molte persone che sono fuori dalla Chiesa oggigiorno perché una cattiva testimonianza di un fratello, una cattiva testimonianza di un leader cristiano li ha allontanati dalla fede. E perché? Perché a vedere una cattiva testimonianza di una persona che è come noi, umano, debole, ci deve allontanare dalla fede di Cristo. Non c'è nessun fondamento in questo. Sapete perché? Perché Gesù Cristo è il capo e il fondamento della Chiesa di Gesù Cristo. Qualsiasi persona possiamo sbagliare, come l'ha fatto Mosè. Mosè ha sbagliato. Mosè non ha potuto continuare ed era un potente leader. Però il messaggio che Dio dà nella lettera agli ebrei, stessi, dice: tanto di maggior gloria di Mosè è degno costui. E chi è costui? Gesù Cristo. Egli è, amati fratelli, il leader per eccellenza. Egli è il capo che noi dobbiamo abbracciare, dobbiamo predicare, dobbiamo amare, dobbiamo onorare, dobbiamo servire con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, perché egli è colui che ha pagato l'alto prezzo per le nostre anime nella croce del Calvario. Egli ha dato la sua vita fratelli cari, perché voi e Dio stiamo adesso in locali celestiali. Gesù Cristo è il gran leader, superiore a Mosè, superiore a qualsiasi leader del passato, e in lui gli ebrei dovevano mettere la loro speranza in questo momento di crisi che stavano passando. Dice la Bibbia nel capitolo 4, versetto 8, infatti se Giosuè avesse dato loro il riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato ad un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Neanche Mosè ha potuto, perdonatemi, Giosuè non ha potuto dargli il riposo a questo popolo, ed erano già entrati nella terra di Canaan. Però il Signore parlava di un riposo spirituale, un riposo dell'anima. Non si trattava di vivere comodamente nel giardino dell'Eden, non si trovava, si parlava di trovare il riposo dell'anima, e questo non lo può dare Mosè, non lo può dare Giosuè, non lo può dare Aaron, non lo può dare Elia, non lo può dare Abramo, non lo può dare nessuno dei profeti. L'unico che può dare riposo all'anima si chiama Gesù Cristo. Egli ha detto: venite a me voi che state affaticati e travagliati, e io vi darò riposo. Apprendete da me che sono mansueto e umile di cuore, troverete riposo alle anime vostre. Voi volete il riposo, solamente Gesù Cristo ce lo può dare, e in Lui io e voi dobbiamo mettere le nostre speranze. L'autorità di Gesù è superiore, e dobbiamo fare attenzione, perché qualcuno dice, e questa è una domanda capziosa che ci fanno, vengono gli nemici della croce e chiedono a qualche cristiano: voi sapete cosa ha fatto Gesù fra i 12 e i 30 anni? E pensano di tenderci una trappola, perché normalmente il cristiano dice: pensate che non so, però la Bibbia dice dove stava. La Bibbia, credono che Gesù è andato in India per imparare a fare miracoli, però Gesù non ha bisogno di questa spazzatura, perché egli è figlio di Dio, perché egli è Dio. E non ha bisogno di imparare, perché egli è il potere di Dio, non ha bisogno di imparare a fare i miracoli, non ha bisogno di apprendere a fare magie, perché è il figlio di Dio, egli è l'onnipotente, il creatore del cielo e della terra. Amen. Rifiutate ogni offerta del nemico. E vi voglio dimostrare dove è stato Gesù fra i 12 anni fino ai 30 anni, quando è cominciato il proprio ministero. Aprite la vostra Bibbia all'Evangelo di Luca, capitolo 2. Questa parte che leggeremo, fratelli, parla di che dopo la festa della Pasqua, dove Gesù è stato con i suoi genitori, si sono messi in carovana per ritornare a Betlemme, dove vivevano. Però risulta che nel cammino Giuseppe e Maria si rendono conto che Gesù non è con loro, e loro si preoccupano e dicono dove stanno. Hanno dovuto tornare indietro, e 3 giorni dopo lo trovano nel Tempio. Questo è in Luca 2, dal 41 in avanti. Lo trovano lì e gli dicono: ci siamo preoccupati per te, che cosa è successo, perché sei rimasto qua in Gerusalemme? Ed egli ha risposto con delle parole così belle, così potenti: mi conviene stare negli affari di mio padre. Non stiamo parlando della falegnameria, che era il negozio di Giuseppe, no, stiamo parlando dell'affare delle anime perdute, allora e in tutti i tempi. Mi conviene stare negli affari di mio padre. Al versetto 51 vi voglio dimostrare dove è stato Gesù dai 12 ai 30 anni. E dice: e discese con loro e venne a Nazareth. E che dice? E stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. E coloro che pensano così intelligenti a tenderci trappole, sappiano questo. Dove era Gesù? Lì era, in casa sua, con sua madre e suo padre. Che altro vogliamo sapere? Bisogna avere molta cura con questa specie di curiosità che ci può portare a un, ci può portare a una via di morte, perché questo è il principio che il nemico ha utilizzato durante tutta la vita. Questo è il metodo che ha utilizzato con Eva. Eva vedeva la frutta, Dio gli aveva detto di questa frutta voi non dovete mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerete sperimenterete la morte. Saprete qual è il bene e il male, e questo non conveniva a loro. Però io immagino che tutti i giorni Eva si alzava e vedeva sempre questo frutto, e che cosa ci sarà, qual sarà il mistero dietro tutto questo di provare la frutta, quello che fanno tutti i giorni quelli che stanno nel un occultismo raffinato, che per una curiosità, per cercare di spiegarci e portarci ad adorare gli angeli, arrivare a che noi possiamo mettere la nostra speranza, la nostra fiducia dove non dobbiamo. Gesù Cristo è il leader per eccellenza. Egli ha dato la sua vita per voi e per me, è superiore a qualsiasi personaggio della storia, del passato, del presente e del futuro. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Egli è l'unico che merita la nostra fiducia, la nostra speranza. Il quarto argomento che presenta la parola di Dio nella lettera agli Ebrei è la superiorità di Gesù su sacerdozio del giudaismo, su sacerdozio di Aronno. Dove si è iniziato il sacerdote giudaico, che era incaricato di tutti gli offici del Tempio, che si era incaricato delle offrende, queste offrende ripetitive che ogni giorno dovevano presentarsi davanti a Dio. Il sommo sacerdote ha cominciato con questa canna di questa casta di sacerdoti. Aronne entrava una volta all'anno nel luogo santissimo, nel tabernacolo. Egli portava in un vaso il sangue dell'agnello che era stato sacrificato, e quando entrava per officiare alla presenza di Dio nel luogo santissimo, dove Dio si rivelava al suo popolo, egli spargeva il sangue sul propiziatorio, il propiziatorio che rappresentava, fratelli, il trono di Dio, la presenza di Dio. Egli, Aronne, spandeva il sangue e applicava il sangue a tutti gli utensili e a tutto il luogo che si conosce come luogo santissimo. Quando si eseguiva questo sacrificio, questo ingresso del sommo sacerdote nel luogo santissimo, tutta la nazione di Israele riceveva il perdono dei suoi peccati. Per questo si conosce come il Dio del perdono, il giorno del perdono, Yom Kippur, il giorno del perdono, perché attraverso questo atto tutta la nazione di Israele riceveva il perdono di Dio finché potessero continuare in comunione con Dio. Aronne aveva, e se voi leggete nel libro di Esodo e Levitico, tutto lo splendore della vestimenta del sommo sacerdote, lino fino, finissimo, dal capo ai piedi, con ricami e cose di prima qualità, rivestiti d'oro e d'argento. Non c'era niente che non fosse di grande valore nel sacerdozio aaronico, nel sacerdozio levitico. Era qualcosa di sublime. Il ministero di Aronne era qualcosa di sublime, qualcosa di bello. E stava la presenza di Dio faccia a faccia, aveva un'unzione speciale per poter officiare di questo modo. Però qualcuno più potente e maggiore di Aronne è morto alla croce del Calvario. Qualcuno più grande di Aronne si è dato se stesso alla croce del Calvario per tutta l'umanità. E per questo dice il capitolo 5 al versetto 5: così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli ha detto: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. E nel capitolo 8 e versetto 6 dice: ma ora egli ha ottenuto un ministero di tanto più eccellente. Di chi? Di Cristo, che egli è mediatore di un patto anch'esso migliore, fondato su migliori promesse. Guardate voi, miglior ministerio, miglior patto e migliori promesse. Di chi? Di Cristo. Migliore. un'autorità più grande dell'autorità di Aaron e di tutto l'apparato religioso del giudaismo, ossia che Cristo è sopra di Aaron, ossia che può dire con tutta libertà quello che Gesù Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E l'apostolo Paolo ha detto: c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Egli è il sommo pontefice. Sapete chi è il sommo pontefice vero? Si chiama Gesù Cristo. Il sommo ponte fra Dio e l'uomo si chiama Gesù Cristo. Non inganniamoci, non accettiamo nessuna dottrina di uomini, fratelli, perché Gesù Cristo è colui che ha l'autorità superiore. Chiaro, quando gli ebrei hanno ricevuto questo messaggio dello Spirito Santo, che Gesù Cristo è maggiore dei profeti, che il ministero di Cristo è maggiore degli angeli, maggiore di Mosè, maggiore di Aaronne, gloria al Signore, la loro fede è diventata gigantesca, perché chiaro, chi non passa per difficoltà come le loro. Adesso stesso noi passiamo difficoltà nella nostra vita, problemi di salute, problemi di famiglie, situazioni che ci schiacciano nella vita, però quando vediamo più in là del nostro sguardo e vediamo che dietro tutto questo, sopra ogni uomo, ogni ufficio umano, c'è la persona di Cristo, che è il vero sostenitore della Chiesa, che è il vero sostegno della Chiesa, la roccia angolare, la pietra angolare della Chiesa, si chiama Gesù Cristo, no Pietro. Alcuni hanno un fondamento così debole, così come il fondamento di Pietro. Quando il Signore Gesù Cristo ha detto a Pietro là in Matteo il capitolo 16, gli ha detto: su questa pietra io edificherò, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ade non avranno il sopravvento. Non si stava riferendo a Pietro né nel liderato di Pietro. Come poteva fondare la sua chiesa su qualcosa di umano che aveva tante debolezze? Certo, Pietro è arrivato ad essere una colonna per la chiesa cristiana di quel tempo, però non era Pietro il fondamento. Il fondamento è quello che ha dichiarato Pietro a Gesù. E che cosa gli ha detto Gesù? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Egli, Gesù, era la roccia, era la pietra angolare. Questa dichiarazione ispirata da Gesù, e Gesù gli risponde: questo non te l'ha rivelato né carne né sangue. E allora, se non veniva da carne e sangue, ossia dal potere umano, da chi veniva allora? Veniva dallo Spirito. E lo Spirito Santo ha fatto questa dichiarazione attraverso Pietro, e Gesù gli ha detto: su questa pietra, non su Pietro, ma sullo stesso Gesù Cristo viene edificata la Chiesa. Gesù Cristo ha un'autorità superiore. Quando capiamo che noi capiamo questo e ci appoggiamo sull'autorità di Cristo, nella sua opera meravigliosa, e nonostante la nostra fede, il terreno dove stiamo noi sia mosso e subiamo attacchi di differente indole, però se noi siamo chiari, sicuri in chi è fondata la nostra fede, noi non soppiccheremo giammai. Perché hanno prevalso questi giudei alle minacce del giudaismo, le pressioni del giudaismo e tutte le prove che stavano passando in questo momento? Perché sono arrivati a capire che colui che stava sopra ogni autorità umana, colui che aveva creato i cieli e la terra, colui che era il vero Dio, colui che aveva dato la loro vita per loro sulla croce del Calvario, era con loro, colui che aveva promesso: non ti lascerò e non ti abbandonerò, colui che ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, era con loro e con le loro tribolazioni. Lì nel letto di un infermo è possibile che non si trovi a suo lato un pastore o un fratello della Chiesa, però se Gesù Cristo è lì, sì, il Figlio di Dio è lì, perché ha promesso che non ci lascerà mai. Vedetelo come una benedizione per la nostra vita, perché Gesù è l'unico fedele, fratelli. Gesù è l'unico che prevarrà nel tempo. Gesù è l'unico che ci sostendrà, Gesù è l'unico che ci porterà da questa parte dell'eternità verso Dio. Gesù è colui che va davanti a noi come fedele pastore. Gesù è colui che guida le sue proprie pecore per portarle alla patria celestiale. È Gesù che gli dà il sostegno e perché dà le parole d'animo, speranza, unzione quando noi siamo stanchi e non vogliamo andare avanti. È il buon pastore Gesù Cristo, colui che porta l'olio e la applica sulla nostra testa affinché sparisca la fatica spirituale e possiamo andare avanti. È Gesù che quando tutto ci cade ci sostiene, quando la nostra casa cadrà, Gesù sarà l'unico che sarà per sostenerci, per animarci ad andare avanti. Per questi, cari fratelli, l'autorità di Cristo è superiore all'autorità umana. Egli è l'unico che ci può sostenere. E guardate cosa dice la parola di Dio qua, fratelli, in quanto ai benefici di questa autorità superiore di Cristo. Dice il capitolo 2, versetto 3. Il quale, essendo lo splendore della sua... Versetto 3 dice: come scapperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Cos'è che riceviamo per primo dal beneficio dell'autorità di Cristo? La salvezza dell'anima, una salvezza così grande. Perché così grande? Cercherò di spiegarlo in questo modo. Perché la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte e che nessuno, neanche l'autorità che la liturgia religiosa ci può portare a uno stato di perdono, a uno stato di santità con Dio. Solamente il sangue di Gesù Cristo, solamente il perdono che ci dà Gesù. Questa è stata la ragione perché Gesù Cristo, anche se era versato al momento stesso che è stato generato nel ventre della Vergine Maria, ha passato delle sofferenze. Alcuni pensano che la sofferenza è stata solo il Calvario, però no, le sofferenze di Cristo hanno cominciato al momento che è stato generato nel ventre della Vergine Maria. Il Signore Gesù Cristo ha cominciato a lottare, battagliare durante tutta la sua vita. Perché andare alla croce era l'opera magna, era la redenzione dell'umanità. Era l'unica forma in cui gli esseri umani avremmo potuto ricevere il perdono, ricevere una volta ancora la restaurazione e ritornare alla comunione di Dio. L'unica forma come l'essere umano poteva ricevere la vita eterna, non c'era un'altra strada. Cosicché Cristo nelle loro sofferenze è stato fino al Calvario, dove è culminato il suo sacrificio. Egli ha sparso il suo sangue, dice la parola di Dio, un agnello perfetto, un agnello puro, un agnello senza macchia, un agnello che non doveva niente a nessuno, innocente, è stato portato alla croce, ossia che colui che è morto alla croce del Calvario, il figlio di Dio perfetto, non è morto per i suoi propri peccati, come facevano i sacerdoti nel Tempio che dovevano prima offrire sacrifici per i propri peccati. Egli no, l'agnello perfetto, il suo sangue santo e puro è stato sparso sulla croce del Calvario per salvare voi e me. Ditemi se questa non è una salvazione così grande. Se il Figlio di Dio ha sparso la sua vita nella croce del Calvario per perdonarci, per darci il perdono e la vita eterna, per portarci alla gloria di Dio, allora dice il Scrittore, come noi fuggiremo da una salvazione così grande? Cari fratelli, noi tutti siamo testimoni di quello che è successo di questi 5 giovani che sono stati uccisi pochi giorni fa, e non sono loro, è una notizia molto triste. La lista di coloro che sono morti per violenza nel nostro paese è molto lunga. Quando io ho letto l'altro giorno che hanno trovato i corpi seminterrati, così brutalmente uccisi come piccoli animali, in un luogo abbandonato, ho cominciato a pensare al cuore dei loro genitori, al cuore di queste madri e padri, fratelli e sorelle. Perdere di questo modo così crudele la vita dei loro familiari, dei loro cari. Quando vediamo questo personaggio che appare come Rambo in questo cinema degli Stati Uniti, sparando come un pazzo, uccidendo 12 persone, ferendone 59, e chissà qualcuno di loro, molti più, moriranno. Ci chiediamo, caro fratello, realmente cos'è di cui ha bisogno il mondo? Ci chiediamo dov'è la Chiesa di Gesù Cristo? Dov'è il potere di colui che è superiore a tutto l'apparato religioso del mondo, amati fratelli? Il mondo è stufo di religione. Il mondo, quello di cui ha bisogno è sperimentare il potere di Gesù Cristo, e solamente la grazia di Cristo può perdonare, può restaurare, può lavare il cuore, può trasformare la malvagità del cuore di un uomo. Solamente Gesù Cristo lo può trasformare. Da lì che l'opera che Gesù Cristo ha fatto alla croce del Calvario è l'opera magna, l'opera di risurrezione che egli ci ha dato attraverso l'autorità superiore. La domanda è: quanti di noi amiamo questa salvezza così grande? Ieri, mentre ministravamo là nella riunione al lago, una sorella mi ha detto: sento nel mio cuore di dirti qualcosa che ha messo il Signore nel mio cuore. Il Signore mi ha detto che le parlassi di questo, perché c'è una crisi tremenda nella vita dei giovani. Il Signore vuole che la Chiesa ministri i giovani. Dopo che mi ha detto questo, io ho pensato in quel cinema dove sono stati assassinati questi giovani. E sapete, fratelli, che mi è salito in cuore. Sapete che la maggioranza di coloro che vanno ai cinema sono giovani. Adesso c'è una polemica negli Stati Uniti. Se sono i film violenti che producono la violenza, o se è la violenza che produce i film violenti. C'è un dibattito in questo stesso momento negli Stati Uniti. Perché? Perché il cuore dell'uomo è malvagio, e l'unica medicina per il cuore dell'uomo si chiama Gesù Cristo. L'autorità di Gesù Cristo è potente, importante in questo tempo. Voi e Dio dobbiamo alzarci per predicare Cristo e Cristo crocifisso. Preghiamo. Padre, in quest'ora, Signore, siamo davanti a Te, o Gesù, e vogliamo ringraziarti, o Dio, per il Tuo favore e la Tua misericordia sulla nostra vita. Alzatevi in piedi, cari fratelli, stiamo per salutarci. Io voglio chiederci che lì dove siete, parliate con Dio, parliate con Gesù. Dite: Gesù, Signore, ti amo. Tu sei il mio leader. In Te ho posto la mia speranza. In Te ho riposto tutte le mie forze. In Te c'è la mia vittoria. Signore Gesù, ti amo e voglio amarti sempre di più, tutti i giorni della mia vita, Signore. Voglio onorarti. Voglio servirti. Voglio vivere, oh Dio, per la Tua gloria, tutti i giorni della mia vita. Sono qua, oh Signore. Capisco che Tu hai un'autorità superiore, perché l'anelo del Tuo cuore è che noi ci manteniamo il nostro sguardo fisso in Te e non negli uomini. Signore, aiutami, preservami, per la vita eterna, oh Signore. Anche quando vengono nella mia vita le prove, Signore, le varie prove, Signore, che la mia fede sia ferma fino alla fine, Padre. Che la mia fede, oh Signore, che la mia vita sia preservata fino alla fine, oh Signore. Per la Tua grazia, oh Gesù Cristo. Padre amato, Ti chiedo in quest'ora, oh Signore, che guardi la vita della Tua amata Chiesa. Siamo sotto assedio nel mondo, Signore. La Chiesa sta essendo perseguitata, la Chiesa sta essendo attaccata, la Chiesa è in battaglia. Però, Signore, abbiamo fiducia che Tu sei con noi e che Tu ci porterai alla vittoria. In Cristo Gesù. Amen e amen. Signore amato, abbraccia la vita di ognuno dei nostri fratelli. Come Gesù ha pregato quel giorno che nessuno si perda, che tutti siamo preservati, o Signore, per la vita eterna, o Dio amato. Guarda le tue pecore, o fedele pastore, per favore. Noi mettiamo il nostro guardo in te, o Signore. Nel nome di Gesù ti chiedo di proteggere la vita di ognuno dei miei fratelli quando usciranno da questo luogo, Signore, che la tua mano potente ci possa guardare. Nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.